Delaware cedevano terre. Promettevano di arrestare chi non stava ai patti, per farlo giudicare da un tribunale, metà inglese, metà indiano. 20 giorni dopo, la pace era carta straccia. Bradstreet doveva spaccare il culo, non fare trattati. Gli irochesi che stavano con lui dovevano trattare i Delaware da donne. Dar loro un po' di cazzo, non permettere che cedessero terre. Quelle terre erano degli irochesi. Gli irochesi erano amici degli inglesi. Le terre dei miei amici sono pure terre mie. O no? A dire il vero, per gli irochesi le terre sono delle donne. La terra è madre. Gli irochesi avevano davvero trattato i Delaware da donne. E poi cos'era quella buffonata del tribunale, eh? La legge si usa per i sudditi. E se i Delaware lo erano, andavano appesi alla forca per alto tradimento. Già. Ma se non erano sudditi, che altro potevano essere? Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù. Non ci fu una pace soltanto. Non ce n'è mai una sola. Malati di vaiolo e a corto di munizioni, i ribelli affrontarono la seconda offensiva, guidata dal colonnello Bouquet. 1200 uomini, pochi irochesi, con l'obiettivo di estirpare i nemici se non avessero accettato la pace. Un lavoro lungo, troppo lungo, con l'inverno alle porte. Così Bouquet chiese di incontrare i capi delle nazioni indiane, ma non tutti insieme, una nazione alla volta. Sudditi, dipendenti, stranieri, clandestini, elementi della fauna, qualsiasi cosa fossero, dovevano tornare a separarsi. Bestie Delaware, bestie Shawnee, bestie Irochesi, bestie Ottawa. Bouquet chiese di restituire i prigionieri, non solo dell'ultima guerra, ma di tutte, a partire da quella dei 7 anni. Non dovevano esserci sudditi bianchi in mezzo alle cose indiane. Così un bambino inglese di nome Wayne Dohela, che nessuno ricordava più come si chiamasse davvero, lasciò in lacrime chi lo aveva accudito per 6 anni, attese in orfanatrofio che qualcuno lo passasse a prendere, e infine venne acquistato da una nobile famiglia di Filadelfia e lavorò come servo a contratto fino a guadagnarsi la libertà, i capelli bianchi e una vecchiaia annegata nel rum. Non ci fu una pace soltanto, non ce n'è mai una sola. La terza pace è quella dei libri di storia, Pontiac e il commissario Johnson a Fort Ontario. Molti regali, niente cessioni di terre, molte richieste, niente scambi di prigionieri, molte parole, nessuna per definire cosa fossero gli indiani. Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù. Non ci fu una pace soltanto. Non ce n'è mai una. Sola. Thank you. Era l'inverno del 63, giura il testimone. Quando Pontiac si è ritirato da Detroit, io e il mio amico Alex abbiamo deciso di andare con lui, per paura che intorno al forte si restava in pochi. E poi, voi inglesi, ve la facevate con noi altri francesi. Siamo andati, e siccome il padre di Alex era uno importante, stavamo nella capanna di Pontiac. La bimba inglese si chiamava Betty, e c'era una donna che si prendeva cura di lei come se fosse sua figlia. Può darsi che l'aveva adottata. Gli indiani lo fanno spesso coi prigionieri. Insomma, era inverno. La piccola stava poco bene, aveva la febbre, batteva i denti. A un certo momento si è cagata addosso. Allora la donna l'ha spogliata, ma poi non c'erano altri vestiti e nemmeno coperte. Così ha depositato la piccola, nuda, vicino al fuoco, in mezzo agli adulti che si scaldavano e fumavano la pipa. Poi è andata al fiume a lavare i panni. La bimba intanto stava ancora male, ha cagato di nuovo. E siccome era sdraiata vicino a Pontiac, gli ha sporcato la coperta. Quello di sicuro aveva bevuto, non so. Fatto sta che si è alzato come una furia. Ha preso la bimba per le braccia e l'ha trascinata fuori. Io e Alex l'abbiamo seguito. Ma quello non sentiva ragioni, è andato in riva al fiume e ha buttato la piccola in acqua. Mentre tornava al caldo, ci ha ordinato di seppellirla. Alex gli ha fatto notare che la bimba si agitava ancora e Pontiac ha risposto che allora la dovevamo annegare, poi seppellire. Tanto moriva comunque e almeno così ci risparmiavamo un sacco di noie e di puzza di merda. Noi abbiamo provato a rifiutarci, ma quello non ci sentiva e in tempo di guerra, lo sapete, non si può disobbedire a un generale. Così il mio amico Alex ha annegato la bimba. Abbiamo scavato insieme la buca e quando l'abbiamo calata dentro lei ha mosso le gambe, ha scalciato Alex in faccia, come per dire che da allora voleva perseguitarlo fino all'eternità. Quattro anni più tardi, a pace fatta, decidi di andare a Detroit. Tu, Pontiac. Le testimonianze nel frattempo sono aumentate e raccontano tutte la stessa storia. Poche frasi e ti rifiuti di ascoltare. Non sei venuto per difenderti, per dimostrare che è un complotto, ma per chiedere libertà per l'amico Alex Guillerier che sta in galera. Impossibile, dicono. Il francese è suddito di Re Giorgio, deve rispondere davanti alla legge inglese. Ma tu puoi stare tranquillo. Sei il capo di una nazione, hai fatto la guerra al re, ma ora la pace ha ricomposto ogni offesa, ogni morte. Già, Alex Guillerier ha commesso un delitto nel territorio della tua nazione. Se il capo di quella nazione sei tu, vuoi essere tu a giudicarlo. Non sanno cosa risponderti. Non sanno cosa sei. Dipendente, clandestino, straniero, bestia, tribù. Nessuno sa rispondere. Il caso è chiuso. Questa era la storia di una rivolta, anche se qualcuno l'ha chiamata cospirazione e qualcun altro semplicemente guerra. Di solito le rivolte sono senza nome, le si ricorda per data di nascita e nazionalità.